Buonasera, mi sentite? Spero di sì. E do il benvenuto a nome della Fondazione Centro Studi Campostrini a questo nostro terzo incontro di un ciclo di conferenze intitolato Profili Cristiani. Si trova quasi raggruppato, contenuto appunto in una sorta di orizzonte che abbiamo voluto da anni denominare qui in fondazione sfide del cristianesimo. Ecco, ci sembrava fin dall'inizio di questa operazione che valesse la pena andare in profondità rispetto ad alcune figure neotestamentarie, in particolare alcune figure bibliche, per rispondere a questa domanda molto forse banale, ma poi forse anche non troppo, cioè quale profilo del credente, in particolare del credente cristiano, possiamo proporre come credibile, come interessante da vari punti di vista per l'oggi. E ci sembrava allora per poter fare questo percorso e per rispondere a questa domanda utile farci aiutare da tutta una serie di amici e di persone che gentilmente e con grande generosità si sono messi a disposizione. Il primo incontro un anno fa fu dedicato all'approfondimento di quel credente di fede notturna, così lo abbiamo definito, che è Nicodemo che incontra Gesù di notte. Il secondo incontro in primavera è stato invece dedicato all'approfondimento della donna cananea, della donna sirofenicia, che nel Vangelo, tra virgolette, storce un segno, la guarigione della figlia, a Gesù. E oggi, terzo step, reincontriamo, perché è una figura tra le più classicamente conosciute, forse anche troppo per alcuni versi, il profilo del Battista, di Giovanni Battista. E vogliamo farlo proprio tentando di andare a vedere intanto classicamente che cosa ci dicono i testi scritturistici del Battista. Non sono pochi, e in questo ci aiuterà il professor Gian Attilio Bonifacio. E poi vi saranno invece, avete il programma anche di questo mezzo pomeriggio, cercheremo di lasciare spazio a due voci di attualizzazione del profilo del Battista, e poi presenterò appunto Piero Stefani e Deborah Spini, che ci daranno veramente un grande aiuto in questo. Dico veramente una parola di introduzione all'intervento del professor Don Gian Attilio Bonifacio, che è biblista della diocesi di Verona e docente allo Studio Teologico San Zeno e all'Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona. Per Analecta Biblica ha pubblicato la sua tesi dottorale Personaggi minori e discepoli, Marco 4:8, la funzione degli episodi dei personaggi minori nell'interazione con la storia dei protagonisti. Ecco, oltre a questo, veramente sono contento della presenza del professor Don Gian Attilio Bonifacio, con cui c'è anche un legame di frequentazione, di cultura a vario livello. Dunque, volentieri lascio la parola al professor Bonifacio, che ha il compito di fornirci la base scritturistica, il mondo esegetico. Ovviamente nel non molto tempo a disposizione, è un'impresa anche importante e notevole, una sfida importante, ma ci aiuterà a riconoscere Giovanni Battista e a darci qualche coordinata in questo senso. La parola.
Buonasera a tutti. Il titolo della conferenza, della chiacchierata che farò stasera, e Giovanni Battista, profeta e testimone. E preciso subito che questi due termini, profeta e testimone, presentano due prospettive diverse senz'altro, perché il profeta mette in evidenza in maniera più netta la missione che Giovanni intendeva eseguire, l'aspetto di testimone, quindi il riferimento a Gesù, mette maggiore in evidenza invece come poi i cristiani hanno interpretato questa missione alla luce della vicenda pasquale di Gesù. Questi due termini, quindi queste due modalità di approcciare a Giovanni, sono senz'altro, dicevo, diverse, ma non inconciliabili. E ce ne attestano i due aspetti, le fonti storiche più importanti che abbiamo a disposizione, cioè i Vangeli e l'opera di Giuseppe Flavio. Secondo i primi, infatti, Giovanni non diede vita a un movimento autonomo di rinnovamento, ma agì esclusivamente come precursore e testimone, appunto, di Gesù. Mentre lo storico giudaico ce ne dà notizia, descrivendolo come un vigoroso predicatore di stampo profetico e di fatto del tutto alieno dal rapporto con il Maestro, con Gesù. Questa palese divergenza, come vedremo, non si risolve in una contraddizione, ma richiede un lavoro di integrazione che permette di ottenere un'immagine sufficientemente precisa della missione del battezzatore e conseguentemente anche del rapporto intercorso tra costui e Gesù. Ma preciso subito che questo secondo aspetto lo lascerò sostanzialmente appena accennato, perché appunto il tema è Giovanni Battista e non il Gesù storico, di fatto. Innanzitutto alcune notizie biografiche. Cosa possiamo sapere di Giovanni, della sua biografia? Va detto anzitutto che alla luce delle testimonianze diversificate ed indipendenti presenti sia nel Nuovo Testamento che in Giuseppe Flavio, ve ne sono altre presso i testi apocrifi, però non ne prendo in considerazione, non vi sono sostanziali dubbi circa la storicità del Battista. È una figura che è realmente esistita. Questo dato però deve misurarsi con la qualità delle fonti a nostra disposizione. Anzitutto perché si tratta di documenti che sono abbastanza lontani dai fatti che narrano. Gli evangelisti, una quarantina d'anni per Giuseppe Flavio, bisogna aggiungere altri 25 anni, 30 anni, sono verso la fine del primo secolo. Flavio riporta le vicende che riguardano Gesù. Inoltre, e questo è l'aspetto più importante circa la valutazione delle fonti, soprattutto nel caso dei Vangeli, l'intento apologetico e la prospettiva teologica hanno influito molto sull'esposizione che questi testi, i Vangeli stessi, danno di Giovanni, comportando evidenti manipolazioni e aggiustamenti in funzione anche dell'obiettivo cristologico che i Vangeli si pongono. Tuttavia, le testimonianze cristiane non possono essere ignorate, sia perché non ne abbiamo altre, sia per il fatto, e questo su cui mi concentrerò la mia attenzione, che la fonte Q, cioè quella fonte documentale che sta alle spalle delle redazioni evangeliche, soprattutto di Matteo e di Luca, riportando alcuni tratti della missione di Giovanni, fornisce informazioni non direttamente associate a Gesù e quindi preziose per conoscere Giovanni indipendentemente dalla prospettiva cristiana. Ed è questo l'aspetto più interessante della prospettiva che offrono appunto Matteo e Luca al capitolo 3 di entrambi. Per quanto concerne la biografia di Giovanni, va inoltre segnalata la grande scarsità di informazioni circa la sua origine, la sua formazione e la genesi della sua missione. Invece, per l'attività di battezzatore e per la morte, le notizie sono senz'altro più abbondanti e circostanziate. Partiamo dall'autore delle antichità giudaiche, Giuseppe Flavio. Questi non fornisce informazioni sulla vita di Giovanni che vadano oltre la descrizione dell'attività e la segnalazione del notevole successo riscosso presso il popolo proprio motivo della sua predicazione. Dal modo in cui Giuseppe descrive la sua missione, non si possono trarre però molte indicazioni circa il battesimo, perché lo tratta molto sinteticamente dicendo che Giovanni fa un lavacro in acqua che non riguarda tanto la psiche, dice lui, l'anima, quanto piuttosto riguarda il corpo. Cosa questo di preciso voglia dire è difficile, poi lui precisa perché di fatto l'anima va per conto suo, si sana per conto suo qualora obbedisca alla legge. Però il greco di questo passaggio è molto complesso, ogni autore dà una traduzione diversa, e quindi oltre ad essere molto concisa la descrizione è anche piuttosto complicata da capire. Quella che però appare evidente, almeno autori, Meyer, Bockhaus e altri, da un lato tende ad attenuarne i tratti escatologici. Quando Giuseppe parla di Giovanni ne attenua questa caratteristica apocalittico-escatologica, perché troppo debitrice della sensibilità biblico-giudaica e pertanto incomprensibile di fatto al pubblico greco-romano a cui lo storico giudaico si rivolge. E dall'altra cerca dei paradigmi descrittivi che colmino in qualche modo tale divario culturale, confezionando un'immagine normalizzata, se possiamo dire, del Battista, come di un popolare filosofo morale di sapore stoico, stoicheggiante, che si distingue per un rito lustrale che ha a che fare con l'acqua, non molto dissimile dalle pratiche neopitagoriche. Questa affermazione risale a Meyer, ma a mio avviso ha la sua sensatezza. In ogni caso Giuseppe fornisce un'immagine schiettamente positiva di Giovanni, che definisce, con pregnante semplicità, uomo buono, riportando la convinzione della gente che Dio avesse punito Erode Antipa per la disfatta militare contro gli arabi, contro Areta dei Nabatei, a motivo proprio della esecuzione di Giovanni. Anche i Vangeli, in modo indipendente dallo storico giudeo, confermano la storicità di Giovanni. Il motivo più chiaro per cui il racconto evangelico circa Giovanni è storicamente plausibile è il criterio dell'imbarazzo, o meglio, ha a che fare con il criterio dell'imbarazzo. Mai i Vangeli si sarebbero inventati che Gesù si sottomise al battesimo di Giovanni, addirittura è un battesimo per il perdono dei peccati, quindi implicando che anche Gesù fosse peccatore, se di fatto questo evento non fosse successo e bon gré o mal gré, i Vangeli sono, tra virgolette, costretti a riportarlo per fedeltà anche alla vicenda stessa. Detto questo, le uniche informazioni sull'infanzia e sulla formazione di Giovanni deriverebbero dai primi capitoli del Vangelo di Luca, però anche qua il forte intento teologico e redazionale del Vangelo rende complicata l'assunzione dello scritto lucano come affidabile fonte storica. Però c'è un elemento che probabilmente, se non storicamente verificabile per il confronto con altre fonti, è tutto sommato plausibile per l'immagine complessiva che possiamo farci di Giovanni. E questo riguarda l'origine della sua famiglia di sacerdoti che prestavano servizio a Gerusalemme, benché a turno, vi ricordate il racconto di Luca, e la sua formazione che Luca, al versetto 80 del capitolo primo, descrive così: il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. A questo proposito le fonti sono concordi nel collocare l'attività di Giovanni nel deserto, sia i Vangeli che Giuseppe, e nel descriverla in netta rottura con le pratiche di espiazione e purificazione del Tempio di Gerusalemme. Perché il battesimo da lui amministrato è la condizione necessaria e sufficiente per ottenere appunto il perdono, la purificazione, in vista di preparare le persone all'avvento escatologico del Signore, a questo giudizio che incombe sulla... Bene, per essere puri di fronte a questo giudizio, diciamo così, non serve offrire sacrifici al Tempio, basta il rito lustrale e battesimale più che lustrale e, come dire, ottemperare alle esigenze etiche che da esso derivano. Ora, l'affinità con il movimento di Qumran su questi aspetti sono rimarchevoli. Anch'esse, infatti, pur di estrazione sacerdotale, si ponevano in netto contrasto con i sacerdoti di Gerusalemme, che consideravano corrotto, e leggendo polemicamente il deserto come loro dimora e facendo anch'essi ampio ricorso a pratiche lustrali per ottenere la purità rituale e garantirsi così un'adeguata preparazione per anch'essi l'imminente giudizio divino. Però le affinità con la seta del Mar Morto si fermano qui, perché il Battista agisce sostanzialmente da solo, e non all'interno di una comunità strutturata. Il suo battesimo, da quello che si capisce dalle fonti, è una tantum, mentre le pratiche lustrali di Qumran erano più volte al giorno. L'attenzione scrupolosa alle pratiche di purità non è minimamente accennata nelle fonti, e i battezzati non si isolano in un gruppo separato di eletti, ma, da quello che si capisce, ritornano da convertiti alla vita di prima. Pertanto Giovanni sembra aver creato una sorta di alternativa nazional popolare al gruppo unitario di Qumran e in concorrenza forse con esso. Così, quando Luca ci dice che lui è in sintonia con la situazione socio-religiosa dei primi decenni del secolo, e le informazioni lucane quindi possono essere ritenute plausibili, questo rapporto con i sacerdoti, col sacerdozio per la famiglia e questo contesto del deserto. Per quanto concerne la morte di Giovanni, benché le notizie siano senza dubbio molto più sostanziose di quelle appena viste, si ripropone ancora una volta la divergenza tra la versione, scusate, di Giuseppe e la versione dei Vangeli di Marco e Parallele. Dal punto di vista storico si tende a preferire il primo, cioè Giuseppe. Tuttavia i racconti, pur divergenti, anche in particolare di rilievo, concordano sul fatto che Giovanni fu considerato dalla gente un uomo di grande integrità e che ebbe per questa integrità e per questa forza grande successo, venne tuttavia fatto giustiziare da Erode Antipa. Ma mentre in Marco la causa dell'esecuzione è da ascrivere direttamente al rimprovero di Giovanni per l'illecito matrimonio che il tetrarca ha fatto, ricordate, non è lecito tenere la moglie di tuo fratello, in Giuseppe la questione matrimoniale resta solo sullo sfondo, c'è ma è sullo sfondo. È determinante invece il fattore politico, cioè Erode vedeva in Giovanni una persona che poteva attirare molta gente e come dire, creare sedizioni. Dice Flavio, la gente era disposta a fare qualunque cosa Giovanni dicesse e questo era considerato pericoloso, per cui lo toglie di mezzo per evitare sommosse, anche perché la sedizio era una delle poche cose che sicuramente faceva intervenire i romani, per cui meglio evitare. Dette queste sono ancora gli elementi che possiamo avere a disposizione. Circa la data della morte c'è un dibattito, c'è una questione aperta di fatto, perché siccome Giuseppe la connette alla battaglia che Antipa ha perso con Erode, con Areta, lì la battaglia può essere collocata in un range molto ampio di tempo, addirittura dopo il 36, addirittura. Per cui noi combinando i dati di Giuseppe e quelli del Vangelo possiamo plausibilmente dire che è possibile che sia morto effettivamente prima della morte di Gesù, quindi attorno al 28. Però c'è questa questione che non è risolvibile solo guardando Giuseppe, occorre incrociarla con i dati dei Vangeli. Accanto alla morte, vediamo un po' la missione di Giovanni, cosa possiamo dire della sua missione? Accanto alla morte violenta, l'altro dato certo è che Giovanni promosse un movimento religioso incentrato attorno alla pratica di un battesimo che ebbe largo seguito tra gli abitanti della regione a cavallo tra la Giudea meridionale, scusate, la Galilea meridionale e la Giudea nord-orientale lungo il corso del Giordano. Il soprannome Baptistes, mai usato per altre persone, nella letteratura che abbiamo a disposizione non c'è mai qualcuno chiamato Battista, anche se molti usavano riti lustrali, ed è presente sia in Giuseppe, lo chiama Baptistes, sia i sinottici che lo chiamano Baptistes o Baptizon, col participio o col nome, ma comunque presente in queste due letterature, né la incontrovertibile testimonianza che questo tratto del battesimo lo qualifica in maniera decisiva. Gli stessi evangelisti, pur alle prese con gli ovvi motivi di concorrenza con Gesù, quindi che cercano di attenuare la statura di Giovanni, perché questa non faccia ombra a Gesù, riportano con una certa ampiezza il grande impatto che ebbe la sua missione. Addirittura Luca, parlando della sua missione, non disdegna di segnalare che, cito, tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse il Cristo, Luca 3,15, adombrando quindi niente di meno che il titolo messianico per questa persona. Gesù stesso, nel contesto delle ultime controversie con i maggiorenti di Gerusalemme, si appella all'autorità del battesimo di Giovanni che riconosce derivare dal cielo. Ricordate, chiedono con quale autorità fai queste cose? Ebbene, voi rispondetemi, il battesimo di Giovanni viene dal cielo o dagli uomini? Ed è chiaro quello che Gesù intende. Questo episodio finisce segnalando la prudenza dei capi nei riguardi della gente, ben consapevoli che, cito ancora, tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta, quindi avevano paura di esporsi, e rispondono: non lo sappiamo e neanche io vi dico da dove viene la mia autorità. A conferma di questa grande fama, Luca riferisce che una ventina d'anni dopo la sua morte vi erano in Asia gruppi giudeo-cristiani caratterizzati dalla pratica del battesimo di Giovanni, in Atti 18, c'è questo, è 19 di fatto, c'è questo episodio di persone incontrate da Paolo che pur cristiani, in qualche maniera, cioè interagiscono con Paolo, non conoscono se non il battesimo di Giovanni. Allora lì Paolo fa una catechesi, poi invoca lo Spirito e diciamo completa il rito, se vogliamo così. Quindi il successo di Giovanni dura anche post mortem e addirittura ce ne abbiamo traccia in questa citazione di Atti. Però molto probabilmente, penso a Brown, Raymond Brown, lui stesso dice che forse Giovanni, come uno degli obiettivi polemici, anche se non il principale, erano dei gruppi battisti. Quindi che plausibilmente, come dire, erano presenti nel contesto in cui fu creato il Vangelo di Giovanni, o perlomeno nel contesto in cui il redattore finale mise mano al racconto ad esempio in 4.2 di Giovanni, inserì questo aspetto del tentativo di dissociare il più possibile Gesù da Giovanni. Già abbiamo segnalato come Flavio tende a fornire un'immagine piuttosto sbiadita di Giovanni in quanto predicatore, nel senso ci dice che è una persona importante, ha molto successo, però non ci dice molto del contenuto di questa predicazione. Qua invece ci vengono in soccorso, dicevo, i Vangeli sinottici, in quanto, e questo è l'aspetto importante, custodiscono una tradizione presinottica, che normalmente gli studiosi attribuiscono alla fonte di Logia, chiamata Q, che riportando la missione di Giovanni, sostanzialmente lo fa senza che questa si riferisca direttamente poi a Gesù. In fondo i sinottici incorporano questa tradizione, che è una tradizione, diciamo così, ancora pre-cristiana, o non ancora poi reinterpretata e riletta in chiave cristiana. Ed è per questo allora che è interessante questa tradizione, perché è forse quella che è più antica e anche più vicina alle tradizioni che sgorgavano direttamente dal gruppo dei discepoli di Giovanni. Cosa dice questa tradizione? Il fulcro attorno a cui ruota la predicazione di Giovanni è l'imminenza del giudizio di Dio su tutti coloro che in Israele non si attengono alla sua volontà. Detta in soldoni, quello che appare evidente da questi testi del capitolo 3 di Luca e di Matteo, in cui le parti comuni sono veramente coincidenti in maniera eccezionale, quindi si rifanno a questa fonte da cui dipendono, il nocciolo della questione è che Giovanni imposta la sua predicazione con questa prospettiva fortemente apocalittico-escatologica, se vogliamo, in cui dice: Dio ormai è alle porte con il suo intervento giudiziale. Di fronte a questa imminenza del giudizio, che è così drastico e così, e sarà così anche duro, occorre trovare il modo di potervi in qualche maniera scampare. E il modo con cui vi si scampa è appunto attraverso un percorso penitenziale di conversione, di cui il battesimo diventa anche il segno e, come dire, la modalità con cui se ne esprime l'accoglienza. Nel complesso non si tratta di una novità, considerato sia il tenore di molta predicazione simile presente sia nella letteratura profetica classica, i profeti, tra i 12 profeti, questo aspetto Michea è molto presente, sia il contesto storico-teologico del periodo post-esilico ed ellenistico, che vide il fiorire di un'ampia letteratura apocalittica. Tuttavia, se c'è un tratto che è peculiare della predicazione del Battista, questo è il forte teocentrismo che lo caratterizza e che si manifesta in una drastica relativizzazione dei consueti comportamenti religiosi. Di fronte all'intervento diretto di Dio sulla storia, la pratica cultuale e l'appartenenza al popolo eletto non possono più garantire delle pretese sicurezze. Ricordate, Dio infatti può far nascere figli di Abramo dai sassi e non confidata nel fatto di essere dunque appartenenti a Israele. E le sue parole quindi sono estremamente dure, forti: razza di vipere, la scura e la radice, il ventilabro, quindi il giudizio imminente è severissimo. Però la durezza del richiamo non significa che Giovanni agisce da nemico nei confronti del suo popolo. Si tratta invece di un accorato appello che nasce dall'interno, per bocca di un israelita integerrimo, qual è Giovanni, il cui primo obiettivo era di restaurare in pienezza l'autenticità dell'esperienza religiosa di Israele. La severità dunque era funzionale al cambiamento. Infatti, l'unica possibilità per reggere a questo intervento giudiziale del Signore consiste nel dare frutti degni della conversione. Teologia ed etica sono i due aspetti concomitanti della missione di Giovanni e riflettono una sensibilità che rimonta anche al tema deuteronomistico del richiamo al pentimento. Anche questo non è una novità assoluta, è la radicalizzazione e la forte accento sull'intervento divino che magari qualifica in maniera più netta Giovanni. Se dunque il dirompente messaggio giovanneo ha lo scopo di garantire un futuro al popolo, la sua funzione non si esaurisce nella sola allerta, ma parimenti nel proporsi come guida morale per coloro che intendono scampare al pericolo. Così infatti lo intende Giuseppe Flavio quando afferma che, cito, Giovanni esortava i giudei a una vita corretta, alla pratica della giustizia reciproca e alla pietà verso Dio. E così riporta Marco quando riferisce che le sue invettive contro l'illegalità del matrimonio di Erode erano invettive che avevano a che fare con questo aspetto di ritorno all'etica della legge, più fedele possibile. E addirittura Marco dice che pur essendo Erode, pur avendolo messo ai ferri, lo considerava uomo giusto e santo che, nonostante lo lasciasse un po' perplesso, lo ascoltava volentieri. Quindi c'è questo aspetto di etico, di maestro, anche di un comportamento che sia conforme a questa predicazione dell'intervento divino. I destinatari di Giovanni. Qua, siccome si parla delle vipere, razza di vipere, alcuni hanno pensato che fosse un riferimento a quelle vipere a cui si riferisce anche Gesù, fariseo, autorità religiosa in genere. Però risulta poco plausibile questa prospettiva. È difficilmente immaginabile che gente di alto livello, sadducei, sacerdoti, scorazzassero per il deserto in cerca di questo personaggio. Più che le classi dirigenti, quindi, si può intendere che, lascia intendere lo stesso Luca, quando esemplifica l'uditorio, traendo da categorie, sì, come dire, anche peculiari, ma di fatto appartenenti agli strati della popolazione, diciamo così, normale. I soldati, vi ricordate? I soldati non devono razziare, i pubblicani devono accontentarsi del prezzo giusto delle tasse. Quindi, di fatto, si può pensare che il pubblico che si radunava nel deserto attorno al prestigioso predicatore consistesse essenzialmente di gente del popolo, da cui potevano plausibilmente emergere persone più sensibili al richiamo religioso. Gente che, insomma, comunque sono giudei che vorrebbero rimanere fedeli alla Torah e in un contesto di grande difficoltà morale, economica, sociale, questo richiamo poteva avere un impatto anche profondamente religioso, forte su queste persone. Ma in cosa consisteva questa conversione e il rito del battesimo amministrato in esclusiva da Giovanni? A cosa preparava? Io vi battezzo con acqua, viene uno che battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Quindi è un battesimo che prepara, diciamo così, a reggere il giudizio divino, a reggere questo misterioso personaggio che viene a battezzare in Spirito Santo e fuoco. Ma di fatto cosa possiamo dire di questo obiettivo che Giovanni si prefigge? La fonte Q esplicita questi interrogativi parlando dell'avvento di uno che battezza in Spirito Santo, appunto, e fuoco. Che questa figura sia una figura celeste sembrano esserci pochi dubbi. Lo è meno se essa si riferisca direttamente a Dio oppure a un mediatore. Questa è la questione grossa. Nella letteratura esegetica neotestamentaria va per la maggiore la convinzione che Giovanni si riferisca a un mediatore, la cui identità non sarebbe nota neppure allo stesso battezzatore. Tuttavia ci sono buoni motivi per ritenere che Giovanni si riferisca a Dio stesso e questo direttamente, confermando il forte teocentrismo dell'insieme della sua predicazione e del suo battesimo. Per quanto segue mi riferisco a un articolo di Backhaus su un ampio manuale del Gesù storico che però in questo caso riguarda l'attività di Giovanni? Anzitutto, stando ai testi, è Dio che può generare figli di Abramo dai sassi, e il passivo riferito alla scure pronta a tagliare riprende l'immagine del contadino che separa la pura dal grano per raccoglierlo nel suo granaio. Questi riferimenti, prima a Dio che genera figli di Abramo dai sassi e poi all'attività del contadino suddivisa in scure e ventilavoli per distinguere la paglia dal grano, incornicia colui che viene in Spirito Santo e fuoco. Cosicché il passivo teologico iniziale si riconnette al lavoro dell'aia, dove il riferimento a colui che darà lo Spirito è evidente. In definitiva, il tenore complessivo delle espressioni fa pensare che qui le azioni siano da intestare a Dio in prima persona, senza un mediatore, in qualche maniera. In senso che è Giovanni mediatore. Non è che il mediatore media la presenza di un altro mediatore che a sua volta... Il contesto teologico letterario più affine all'annuncio escatologico di Giovanni è da un lato quello profetico in riferimento al giorno del Signore, Isaia, Sofonia, e dall'altro quello della letteratura apocalittica che parla dell'incombente era divina e dell'effusione dello spirito della Ruach Adonai, Giubilei, Qumran, Yehudaiot. In tutti questi testi è chiaro che l'azione dipende direttamente da Dio, senza intervento di alcun mediatore umano o celeste che sia. Inoltre, Giovanni stesso appare del tutto consapevole di essere lui il preparatore di un accadimento tanto decisivo, che quasi per natura sua, questo giudizio così severo, non prevede l'intervento di un'ulteriore mediazione. Quella di Giovanni basta e avanza. Se questa posizione è vera, allora risulta ancora più netto l'obiettivo del predicatore: preparare attraverso il gesto battesimale l'accoglienza dell'intervento definitivo di Dio, garantendo una purità che non passa attraverso i riti sacrificali della liturgia templare. Proprio in questa radicale marginalizzazione del culto tradizionale sta la novità più evidente della missione di Giovanni, dove penitenza, conversione e nuova condotta di vita rispetto ai dettami della Torah fanno un tutt'uno separabile dal gesto battesimale. Il perdono dei peccati a cui Giovanni fa riferimento va inteso dunque come la creazione di un insieme coerente di condizioni che permette al peccatore penitente, e lo sono per definizione tutti quelli che vanno a farsi battezzare, non solo di reggere l'urto del giudizio divino, ma di farsi accogliente anche del dono dello Spirito, della Ruach Adonai. Quindi questa parrebbe la missione di Giovanni, quella di preparare questo intervento giudiziale di Dio sulla storia. Il problema è, ma poi i cristiani cosa hanno fatto? Qua passo velocemente, perché... Questo richiederebbe una riflessione che esula, a mio avviso, dal tema di Giovanni, perché ci porta più su Gesù storico e il cristianesimo delle origini. Non è il caso quindi di soffermarci sulle questioni relative alla ricerca su Gesù storico, però va detto, in relazione al rapporto tra Gesù e Giovanni, che quest'ultimo, ormai in età matura, poco più che trentenne, decise di abbandonare la sua famiglia, parlo di Gesù, di unirsi al movimento di rinnovamento spirituale che riteneva essere il più adeguato del suo tempo, quello appunto promosso dal Battista. Oltre ai sinottici, anche il quarto Vangelo, pur passando sotto silenzio il battesimo di Gesù, sostanzialmente per Giovanni, Gesù del battesimo di Gesù proprio non menziona minimamente, non fa menzione. Però sempre Giovanni l'Evangelista fornisce dapprima una notizia molto chiara circa l'attività battesimale assunta in prima persona da Gesù in collaborazione con quella del suo mentore, costui in Samaria e lui in Giudea, a Selim. Giovanni, capitolo 3, versetti 22 e 24, dice, dopo Nicodemo, di cui avete parlato, che insomma sembrano essersi spartiti i compiti. Ma appena dopo, quasi a voler correggere l'impressione di un'eccessiva dipendenza del Signore dalla prassi, l'Evangelista, a dire la verità però, l'ultimo redattore che prende in mano il racconto, precisa che Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni. E poi l'inciso: sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Sostanzialmente Giovanni dà mostra di questi aspetti, Nel capitolo primo quello che appare, che si può intravedere, è che c'è un profondo contatto tra i discepoli di Giovanni e Gesù, al punto che Giovanni può dire ai discepoli, ecco l'agnello di Dio, al di là dell'indicazione, ecco l'agnello di Dio, però si vede una frequentazione e una continuità sicura tra il gruppo dei discepoli di Giovanni e Gesù, che probabilmente a quel punto lì è plausibile appartenesse in qualche maniera a questo gruppo. Solo che poi se ne è progressivamente reso autonomo e ha assunto un percorso autonomo, appunto, Gesù rispetto a Giovanni, ma l'origine parrebbe essere un'origine comune di questo. Quindi la questione se Gesù è stato discepolo di Giovanni è una questione molto dibattuta, però che ci fosse stato un contatto profondo tra i due, questo appare abbastanza evidente proprio da Giovanni Evangelista, che invece tendenzialmente farebbe di tutto per evitare questa stretta connessione tra Gesù e Giovanni. Però di fatto, fedeli alle sue tradizioni, un po' come i sinottici, racconta di questa continuità. I sinottici si vedono costretti a raccontare che Gesù ha subito il battesimo da Giovanni, diciamo così. Giovanni non dice del battesimo, però dice, non può che dire due cose, che c'è continuità tra i due discepolati e che in qualche maniera Gesù ha battezzato per conto suo, però in continuità col battesimo del precedente, di Giovanni. Benché con il tempo Gesù abbia scelto un cammino diverso da quello di Giovanni, egli mantenne sempre grande stima nei confronti dell'autorevole predicatore, che egli elogia come più di un profeta, il testo di Matteo 11, e cita più riprese nel corso della sua missione Giovanni. Anzi, il successo stesso di Gesù, con la relativa attrazione delle persone che già avevano conosciuto Giovanni, cioè Gesù attira discepoli già di Giovanni, testimonia a favore della non realizzazione delle prospettive da Giovanni ingenerate per il loro eccessivo riferimento all'intervento di Dio. E ciò concorre anche a rafforzare la credibilità storica della predicazione di Giovanni. Cosa voglio dire? Questo qua lo dico io, è Bacchaus che lo riferisce. Il fatto che poi Gesù ebbe in qualche maniera successo e attirò a sé i discepoli di Giovanni probabilmente fa vedere che Giovanni l'aveva sparata troppo grossa, passatemi il termine, e che in fondo la sua pressante predicazione di un intervento definitivo di Dio in persona risultò poi essere, non avverarsi, e questo in qualche maniera spostò l'accento o spostò l'attenzione dalla predicazione così forte di Giovanni a quella innovativa, se vogliamo, di un suo illustre discepolo, ma che poi ne diventa autonomo, che è Gesù. Possiamo pensare a una roba del genere, anche se effettivamente questi elementi sono molto congetturali, non abbiamo dati certissimi. Non possiamo dire molto di più circa il rapporto tra i due, se non che Gesù, pur in modo originale, riprende le tematiche di fondo del Battista. Anzitutto ne reinterpreta l'urgenza escatologica, ricorrendo all'immagine dell'imminente venuta del Regno di Dio, e proprio in forza di questo motivo ne riformula l'intervento, facendo calare in modo drastico il carattere tremendamente giudiziale per accentuare quello della misericordia. Il perdono dei peccati, da condizione per essere pronti, diventa la premessa per Gesù. Il regno si è fatto vicino, il tempo è compiuto, mentre per Giovanni sembra il contrario. Se non vi pentite, quando viene il giudizio, sono dolori. Quindi c'è questo cambio di sequenza e quindi di accentuazione precisa. In definitiva, la vera differenza tra Gesù e Giovanni non si gioca nell'innovazione totale dei temi di fondo. L'istanza escatologica, l'intervento di Dio, tutto sommato ci sono, ma è l'interpretazione che ne danno i due che è molto diversa. Insomma, che fa la differenza tra Gesù e Giovanni non sono i temi, ma è Gesù, è il modo con cui li interpreta. In ogni caso, il successo e l'impatto che ebbe il gesto penitenziale del battesimo fu tale da essere ripreso quasi subito dal neonato movimento cristiano, che si mantenne, come del resto aveva fatto Gesù, sul percorso già collaudato dai discepoli di Giovanni, alcuni dei quali divennero seguaci del nuovo maestro, come ho detto prima. Nell'immediato periodo post-pasquale, il gruppo dei discepoli visse un'urgenza escatologica molto affine a quella predicata da Giovanni. Pensiamo prima a Tessalonicesi e poi le correzioni che gli autori neotestamentari devono fare perché questa urgenza comincia a diventare poco urgente. Quindi l'intervento della teologia lucana, della periodizzazione della storia, ha questa anche attenzione a attenuare l'urgenza dell'attesa escatologica, che però era ben presente agli inizi. E in questo frangente, di questa forte attesa, di questa novità che rompe con la Pasqua di Gesù, trovò congeniale restaurare una prassi già nota e positivamente sperimentata, che relativizza nettamente la prassi espiatoria sacrificale del Tempio. Cioè, questa è la novità del battesimo, è che in qualche maniera, come dire, attiva una salvezza che non dipende da una prassi templare direttamente, e quindi apre a questa prospettiva su cui poi si instraderà il percorso cristiano. Quindi c'è una continuità tra la sensibilità del movimento battista e quella di Gesù. Questa continuità però dovete fare i conti con la singolarità degli eventi legati all'epilogo della vicenda del profeta di Nazareth, dai quali epilogo e vicende scaturì una radicale innovazione circa l'identificazione del più forte atteso, ed è questo lo spostamento che fanno i cristiani. Non si tratta più di Dio in persona, ma di Gesù che, in forza dell'evento pasquale, assume agli occhi dei discepoli la dimensione divina del Signore e del Messia, a cui Dio stesso aveva rimesso in pienezza l'autorità giudiziale e salvifica. Questo è lo spostamento determinato dalla Pasqua. La Pasqua colloca Gesù su un piede di parità, possiamo dire, con Dio, e quindi, come dire, permette ai cristiani di far valere Giovanni come colui che prepara l'intervento di Dio, ma questo intervento si realizza in Gesù e non in Dio direttamente, come parrebbe invece fosse la predicazione originale di Giovanni. Di conseguenza, pur rimanendo viva l'attesa escatologica del giudizio di Dio, l'esito di salvezza, il perdono dei peccati, predicato da Giovanni, passò dal gesto penitenziale del battesimo al valore espiatorio salvifico della morte di Gesù. Questa innovazione, quindi, questa ricentratura cristologica, impresse anche una nuova direzione e un nuovo significato al rito battesimale, che da prassi penitenziale individuale divenne rito di iniziazione che introduceva nel gruppo di coloro che credevano nella signoria pasquale di Gesù di Nazareth, determinando così anche una direzione del tutto nuova alla metanoia, alla conversione, il cui obiettivo, che nella predicazione di Giovanni era prettamente incentrato sul ritorno alla genuinità della fede giudaica, cioè la fedeltà alla Torah, per i cristiani questa metanoia divenne essenzialmente di carattere cristologico e incentrata su quella che poi divenne l'accoglienza del carisma apostolico. Convertirsi significa diventare, in fondo, accogliere la fede pasquale. In questo c'è il passaggio. Basta, ho finito.
Ringraziamo il professor Bonifacio perché già ci ha fornito una prima importante base su cui riflettere e che dà anche spiegazione di quel sottotitolo della domanda che trovate anche sul foglio di oggi, no? Cioè Giovanni il Battista o della fede convertita. Alla fine, una prima risposta a questa interpretazione di che cosa significhi convertita, fede convertita, la dà i testi biblici ed extrabiblici, storici, per cui forse un primo livello è questo a cui possiamo dire di essere arrivati fin d'ora, cioè non cambiano i temi, i temi sono quelli della salvezza, dell'irruzione del regno, però cambiano forse le interpretazioni, da un'interpretazione più teocentrica a un'interpretazione cristocentrica, cristologica.